Sono passati alcuni mesi ormai dall'uscita di Doppio Laccio, un lavoro che potremmo includere fra gli instant book se non fosse che oggi può essere letto come testimonianza a cui retrospettivamente si aggiunge il valore, oltre la mera cronaca di bilancio storicizzato. Doppio Laccio, sottotitolo Il cancro al tempo del coronavirus, ovvero quando la malattia diventa risorsa. Del libro si è detto, scritto e parlato, ma non ce ne siamo ancora occupati noi. È curato da Maria Grazia Rabiolo, si avvale di una breve prefazione di Andrea Vitali, lo sappiamo, medico, non solo scrittore di successo, e di una nota conclusiva di Gabriella Bianchi Micheli, psicologa e psicoterapeuta. È nato da un'idea del gruppo Anna dai capelli corti, con la collaborazione di Anita Del Grande, Denise Lombardi e Olivia Pagani. Doppio Laccio raccoglie testimonianze di chi in questi due ultimi anni ha dovuto affrontare sia il cancro sia il Covid-19, in modi e tempi diversi, con conseguenze diverse a seconda dei casi. Sono testimonianze di chi ha subito la doppia malattia, il doppio laccio del titolo, di chi la doppia malattia ha curato e cura, il personale sanitario, con alcune riflessioni conclusive di un'oncologa, di un'antropologa e di una giornalista culturale. La curatrice del libro, Maria Grazia Rabiolo, che per lunghi anni ha lavorato alla radiotelevisione svizzera di lingua italiana, soprattutto a Rete 2, chiudendo l'avventura come responsabile dell'attualità culturale della RSI. Maria Grazia Rabiolo, ben ritrovata e grazie di essere oggi con noi.
Grazie a voi che siete all'ascolto e grazie a te Massimo. Ci diamo del tu.
Ci diamo del tu, certo.
Bene.
Maria Grazia Rabiolo, partiamo dall'inizio, dalla scintilla, come la definisce Gabriella Bianchi Micheli nella sua introduzione, la scintilla che ha acceso Doppio Laccio. L'idea è partita dal gruppo Anna dai capelli corti, che dal 2015 riunisce donne con esperienze di tumore al seno all'interno del Centro di Senologia della Svizzera Italiana.
Sì, è nato appunto da questo impulso, da questa iniziativa e... Devo dire è stata un'esperienza per me molto, molto forte, anche se evidentemente per questioni anche anagrafiche io non faccio parte del gruppo Anna dai capelli corti, non ho mai fatto parte di questo gruppo e ho anche avuto un'esperienza di malattia con altri organi. E quindi, come dire, per me era un mondo anche nuovo, diverso, e sicuramente interessante, non che non lo conoscessi, ma... Mi sono avvicinata a questo gruppo dietro sollecitazione in particolare della dottoressa Pagani, che è un'amica di lunga data e che mi ha coinvolta in questa avventura che è nata appunto da un primissimo WhatsApp di queste giovani donne che sono in contatto perché la loro attività è coordinata anche da Gabriella Bianchi Micheli, ma non solo, perché è un gruppo, come dire, che si occupa di queste giovani pazienti in maniera totale. Si ritrovano spesso, fanno delle iniziative, hanno delle attività. È una maniera per accompagnare queste pazienti che sono in un'età particolarmente delicata, perché spesso sono mamme, spesso lo vogliono diventare e purtroppo numericamente stanno anche aumentando, quindi il centro di senologia si occupa con particolare attenzione di queste pazienti. Beh, la faccio breve, da questo gruppo che si riunisce in tante occasioni è emerso questo WhatsApp collettivo e ognuna di loro diceva una cosa che ho ritrovato anche perfettamente valido per me, cioè che il Covid creava una situazione che in qualche modo ricordava l'esperienza che avevamo già fatto, cioè chi ha subito dei cicli di chemioterapia sa che in quei mesi lì si vive come in una bolla e che tutto diventa pericoloso perché hai le immunità basse e non solo, non stai molto bene evidentemente, c'è chi sta molto male, c'è chi magari non sta così male ma bene non sta. Alla fine si ripetevano le azioni, questa è la sensazione che ho avuto io, e si facevano delle considerazioni esattamente come quelle che si facevano nel momento della chemioterapia. Questa è stata la scintilla. Poi loro hanno delle attività precostituite, diciamo così, preprogrammate per essere più precisi, cioè ogni anno, siccome anche possono godere di sostegni finanziari che vengono dagli amici del gruppo Anna dai capelli corti, fanno delle attività particolari oppure fanno qualcosa di concreto anche nel campo della ricerca. Nel 2020 le attività erano azzerate e quindi questo è diventato il pretesto o la premessa, forse è più corretto usare questo termine, per lanciarsi in un'attività diversa che sicuramente non facevano spesso, cioè quella di raccontare la propria esperienza. E avevano carta bianca, potevano scrivere, mandare disegni, fotografie, come volevano. E la cosa ha preso il via a primavera del 2020, ma con una certa fatica. E io lo capisco che si faccia fatica a scrivere di sé e della propria malattia, perché implica tutta una serie di emozioni che sono facilmente anche comprensibili.
Questo avrà condizionato la genesi del progetto, immagino.
Sì, la cosa tardava un po' a maturare, a rendersi concreta. E così Gabriella Bianchi Micheli e soprattutto Olivia Pagani mi hanno detto: ma perché non scrivi qualcosa anche tu? E infatti io ho una testimonianza all'interno di queste testimonianze, appunto, che è suddivisa in due parti, perché io ho scritto una prima parte quando mi è stata chiesta a primavera, e poi siccome la mia avventura ha avuto una svolta abbastanza importante con un altro ricovero, con tutte le ansie del caso, e ho scritto dopo il ricovero, quindi si suddivide in due parti, ma insomma vorrei essere più succinta, vorrei dire che da lì in avanti hanno cominciato a scrivere diverse persone, non necessariamente del gruppo Anna dai capelli corti, e si è trattato di rendere più appetitosa la cosa, e pian pianino le Anne, io le chiamo così come le chiama Gabriella Bianchi Micheli, si sono messe a scrivere e hanno cominciato ad arrivare questi testi. A quel punto lì eravamo nell'autunno del 2020 e si è pensato, hanno pensato, di farne un libro, quindi io mi sono tenuta un po' a distanza. Anche questo credo che sia facilmente comprensibile. Un conto è scrivere una testimonianza, un conto è curare una pubblicazione. Mi ero tenuta a distanza fino all'autunno, quando ho capito che questo libro aveva una sua importanza, aveva una sua rilevanza dal punto di vista proprio psicologico per chi aveva partecipato, ma anche, e su questo credo che valga la pena di insistere, anche per chi lo può leggere a prescindere, mi viene da dire. E quindi sì, ho detto di sì, ho fatto fatica, non posso negare di non aver fatto fatica, ma mi sono messa a disposizione e abbiamo curato tutti questi racconti che via via arrivavano, e quindi ci sono racconti di Anne, non Anne, vengono un po' dall'Italia, vengono un po' dal Ticino, soprattutto dal Ticino. E poi si è pensato, per renderlo proprio editorialmente interessante, di aggiungere altro.
Ecco, Maria Grazia, in principio era WhatsApp, e mi scuso per la battuta, come avete costruito però il libro? È un libro corale, a più voci, tu sei la curatrice, risulti tale in copertina, avete raccolto queste testimonianze che sono partite da un'esigenza di un gruppo di persone, di donne colpite dalla malattia, da lì a decidere di compiere il passo di una pubblicazione, quindi di rendere pubblica la propria esperienza di malata di cancro, beh, ce ne corre. Come avete costruito il libro?
Beh, il libro è arrivato quasi come una risposta alle domande di tutte. E quando dico alle domande di tutte, dico anche e soprattutto le persone che direttamente hanno lavorato a questo libro, non soltanto io, ma le già menzionate dottoressa Olivia Pagani, la dottoressa psicologa, le psicoterapeuta Gabriella Bianchi Micheli e poi Anita Del Grande, che ha fatto un lavoro molto attento insieme a me di revisione di tutto il testo, e l'altra componente di questo gruppo che si chiama Denise Lombardi, che è una giovane Anna dai capelli corti ma è anche un'antropologa. Allora, al punto in cui siamo arrivati ci siamo detti: ma bisogna far qualcosa, deve diventare pubblica questa cosa. Allora i passi necessari sono diversi. Intanto, da chi andiamo a bussare la porta per pubblicare questo libro? E io ho subito pensato, con molta onestà, visto il materiale di cui disponevamo e il progetto che poi avevamo in mente, perché non volevamo solo le testimonianze ma avremmo voluto fare anche altro, di rivolgermi a Casagrande, Fabio Casagrande di Bellinzona, il quale onestamente ha detto: fammi leggere qualcosa e poi ti rispondo. Gli ho mandato alcuni testi, gli ho mandato anche un'intervista e mi ha detto di sì, con però qualche riserva, che io ho capito, perché come dire, era l'autunno del 2020, pensare di pubblicare un libro sul cancro e sul coronavirus durante il coronavirus, lui mi ha detto non so quante copie venderemo. E da questo punto di vista va specificato e sottolineato fortemente che c'è stata una forte volontà di pubblicare, perché comunque eravamo sostenuti dal gruppo Amici del gruppo Anna dai Capelli Corti, il che vuol dire che questo libro è stato sovvenzionato grandemente da loro. Questo ci ha tranquillizzati, ma nello stesso tempo io desideravo fortemente, e il gruppo delle cinque che ho menzionato prima l'ha capito perfettamente, che fosse un libro, ripeto, che potesse competere con qualsiasi altro libro, anche a livello, tra virgolette, oso dire, scientifico, sul bancone dei librai. Quindi Casa Grande mi ha detto di sì, le condizioni le abbiamo chiarite, mi ha fatto entrare in contatto con una persona meravigliosa che mi piace menzionare qui, che è Matteo Terzaghi, e abbiamo lavorato molto bene, nel senso che abbiamo messo insieme questi materiali, perché durante le conversazioni che io avevo con le altre quattro colleghe che vi ho menzionato prima, si ragionava come fare. Quindi abbiamo pensato di sentire anche la voce di chi ha operato in quei mesi lì e continuava a operare in quei mesi lì, non dimentichiamocelo, all'interno delle istituzioni pubbliche, diciamo che mi sono rivolta al personale sanitario, perché sono tre dottoresse e un'infermiera. Mi premeva, ma premeva a tutti, avere anche la visione dall'interno, perché questa cosa non è una cosa che riguarda solo i pazienti, riguarda tutti.
Il libro è appunto suddiviso in tre parti. La prima, che occupa praticamente metà del volume, è dedicato alle testimonianze delle persone malate, e poi c'è la seconda parte, la seconda sezione, che è dedicata a questo gruppo di interviste al personale sanitario. E poi c'è una parte conclusiva, una terza, altre riflessioni, a cui si aggiunge una nota conclusiva di Gabriella Bianchi Micheli. La struttura in fondo faceva quasi parte dell'idea.
Sì, però è maturata un po' per volta, perché intanto bisogna pensare che questi racconti, io li chiamo così, sono arrivati molto lentamente. Poi a un certo punto ne sono arrivati tantissimi e ci mandavamo dei messaggi tra noi cinque, è arrivato un altro. Io non li ricevevo direttamente, li ricevevano Gabriella Bianchi Micheli o la dottoressa Pagani. Poi me li mandavano e poi ne discutevamo e guarda che bello, che testimonianza ancora una volta forte, pregnante, eccetera. Però ci siamo detti, se pubblichiamo solo questo non funziona. E quindi l'idea era quella di fare qualcosa che non fosse, adesso lo dico un po' malamente, ma solo lacrimevole. Avesse anche un apporto scientifico. Così ognuna di noi ha dato alla fine del libro un piccolo contributo sulla base delle proprie conoscenze e delle proprie esperienze. C'è l'antropologa, la psicologa, la dottoressa e la sottoscritta.
Suppongo che la parte più complessa del lavoro sia stata proprio la raccolta delle singole testimonianze. Arrivare non solo a rendere pubblica la propria esperienza di malata, ma trasferire questa esperienza sulla carta.
Questa è una bella domanda, è la domanda. Sì, le testimonianze, devo dire, sono una più, uso il termine bella dell'altra, anche se non è giusto, ma è così. Cioè, è chiaro che ognuna di loro si è espressa secondo quel che sentiva in quel momento, ce ne sono di più arrabbiate, di più rappacificate con loro stesse, insomma di varia natura, ma ognuna tirava fuori quel che è in sostanza e quindi anche la propria formazione. Quindi sono tutte belle, ma qualcuna, diciamo che da un punto di vista formale, è anche qualcosa di più. Questo lavoro mi ha permesso di entrare in contatto con le singole autrici. C'è un maschio che si chiama Antonio, tra l'altro l'unico maschio che ha dato la sua testimonianza. Sono entrata in contatto con loro per il semplice motivo che dovevo comunque ottenere da loro una liberatoria. Nel campo editoriale esiste questa regola: tu devi firmare un documento che dà la concessione all'editore di quel che tu hai scritto, che non saltino fuori storie poi tra 2 anni, 3 anni, eccetera, eccetera. Questo è stato il primo meccanismo. Poi mi mandavano i testi, evidentemente io li ho letti, e ho ritoccato leggermente. Ho cercato di mantenere quello che era il loro stile. Ma sono entrata in contatto con loro ed è stata un'esperienza questa bella, perché loro mi erano grate. anche quando facevo delle correzioni mi dicevano grazie, ah sì, non avevo visto, non sono stata lì a farla lunga sulle virgole, i punti, eccetera, ma sul resto, quando intervenivo un po' più del dovuto, avvisavo ed erano sempre contente di questo piccolo grande intervento.
La prefazione del volume è firmata da Andrea Vitali, uno scrittore molto letto e molto amato soprattutto nella nostra regione, e anche un medico. Maria Grazia, vuoi raccontarci com'è andata con lui e come ha reagito al vostro lavoro?
Allora, devo dire che in una delle tante riunioni con le mie colleghe, tutte via Zoom, va precisato, e a un certo punto io ho lanciato l'idea che dovevamo avere un'introduzione. Non si poteva pensare di pubblicare un libro senza un nome di richiamo, perché ho capito, a parte che, non so come dire, mi suonava soltanto locale, senza un nome di qualcuno da fuori. E così, siccome Anita Del Grande è una grande appassionata di Andrea Vitali, a me, devo dire la verità, erano venuti in mente anche altri nomi. E poi lei a un certo punto dice, ma Andrea Vitali, perché non chiediamo a lui? Allora ho detto, ma sì, mi sembra un'ottima idea, magnifico. Sono andata a rintracciare il suo numero di telefono, gli ho mandato un SMS e lui mi ha detto, mandami subito qualcosa e poi ne parliamo. Gli ho mandato qualche testo, ci siamo sentiti e lui mi ha detto subito di sì, senza calcolare né quanto gli si avrebbe poi dato come compenso, come gettone, chiamiamolo come vogliamo. Si è messo subito a disposizione, è entrato perfettamente nel senso di questa pubblicazione, ha capito che cosa desideravamo da lui, l'ha procurato in brevissimo tempo e devo dire è stato eccezionale, ci siamo sentiti un pochino, ma lui ha capito subito, è uno che reagisce immediatamente e devo dire con una generosità assolutamente straordinaria. Poi ci siamo visti perché lui presentava un suo libro a Mendrisio dopo, perché ne scrive parecchi, e si è ancora congratulato con me, che era molto contento, gli ho consegnato qualche copia e Andrea Vitali è stato sicuramente una scelta giusta e non gli saremo mai abbastanza grate perché è stato veramente splendido, proprio ha capito bene, ecco.
L'idea di Doppio Laccio è partita dal gruppo Anna dai Capelli Corti. Il risultato è che il libro è declinato tutto al femminile, se escludiamo la prefazione di Andrea Vitali e quella di Antonio. Non avrebbe forse giovato alla vostra testimonianza lo sguardo un po' più maschile o anche un po' più maschile sull'esperienza della malattia?
Ti rispondo dicendoti che questo potrebbe essere, ed è un mio desiderio, il primo passo verso la scrittura quando si è malati. E che potremmo occuparci ancora dello stesso argomento da altri punti di vista. Ed è una cosa che secondo me sarebbe bellissimo fare, perché è vero quello che tu dici da un altro punto di vista. Per esempio dal punto di vista di chi sta di fianco a chi deve sopportare cure, pensieri, eccetera, eccetera, che sono i parenti più vicini che di solito partecipano attivamente a questa avventura. Ecco, avere anche la loro divisione sarebbe stato importante. Però, ripeto, questo è un primo passo. Io mi auguro che ne arrivino degli altri. Anzi, so che c'è una mezza idea tra le Anne dai Capelli Corti. Non la dico per scaramanzia.
Per scaramanzia. Ci sono ovviamente i parenti che accompagnano, hanno accompagnato le Anne di cui racconti. Rendi omaggio nella tua testimonianza anche al tuo Matteo.
Certo.
M nel testo. Ci sono anche uomini malati, purtroppo, certo. Naturalmente. Sono comunque davvero tanti, Maria Grazia Rabiolo, gli spunti di riflessione che la scintilla di Doppio Laccio accende a chi lo legge, che abbia vissuto l'esperienza di questa doppia malattia oppure no. Colpiscono, per esempio, alcune situazioni, oltre che alcune parole su cui andremo fra poco. La testimonianza di chi ha sofferto il tempo del coronavirus e il periodo di confinamento peggio del tempo del cancro. È una sorpresa per chi legge e per chi non ha vissuto queste esperienze in prima persona.
Aveva colpito anche me. Credo che tu ti riferisca alla testimonianza di Sabrina Melchionda che chiude il libro, quantomeno la parte delle testimonianze. Sì, lei tra l'altro ha una bellissima penna, lavora per la regione, ma ha raccontato proprio questa vicenda. Io devo dire non so, adesso ci troviamo in un momento in cui le cose forse stanno prendendo finalmente una buona piega per il Covid-19, anche se non ci facciamo molte illusioni, ma insomma. Però quando io leggevo queste cose, all'inizio quantomeno, il vaccino non c'era ancora. E infatti anche nelle interviste alle dottoresse si parla del vaccino come la possibilità di svoltare e di prendere finalmente una nuova piega rispetto alle cure e a tutto quel che riguarda anche l'ospedalizzazione. Per cui, quando poi è uscito, e mentre è uscito questo libro, che era l'estate dell'anno scorso, cominciavano a venire fuori queste testimonianze contrarie ai vaccini. Io devo dire, ho provato una grandissima rabbia. Ecco, in questo libro ci sono tutti gli elementi per capire perché era necessario, è necessario vaccinarsi. Su questo io non finirò mai di insistere. Ed è stata una sorpresa anche per me, perché una donna che ha avuto un tumore giovane e che dopo 15 anni circa si ritrova col Covid, e il Covid l'ha ferita personalmente ma le ha portato via anche il padre. Insomma, era una situazione veramente drammatica, ma si conclude questa testimonianza con una battuta di spirito. Ecco, io l'ho trovata molto molto forte questa testimonianza, ma l'ho trovata anche interessante, perché comunque ci salverà una risata, ecco.
Sicuramente, questo è un punto che mi fa piacere che lo fai tu sottolineare, che colpisce anche chi legge Doppio Laccio. C'è comunque, a volte traspare appena, un velo di ironia che traspare da queste testimonianze. È il caso appunto di Sabrina, che citi adesso, e fa anche bene al lettore che ha avuto la fortuna di non essersi mai malato di cancro e mai malato di Covid.
Sì, certo, perché comunque è una valvola di sfogo, e io credo che quando ci si trova in determinate situazioni si impari anche a vedere le cose diversamente. E magari, se tu non sei sempre stato molto spiritoso, comunque quella dimensione lì, tanto o poco, la ritrovi tra i tuoi pensieri. Perché forse la risata è molto vicina alla disperazione, non dimentichiamo. Adesso potremmo fare anche qui lunghi discorsi su quanto è stato scritto sul riso, eccetera, eccetera. Però effettivamente è una forma di difesa, è una forma di autoaiuto, non lo so. Per fortuna esiste, ecco, per fortuna.
Per fortuna, certo. Esiste, hai ragione. Le parole, per esempio forza. Un termine centrale in Doppio Laccio, la forza forgiata dall'esperienza del cancro e che ha trasformato questa malattia in una risorsa per affrontare il tempo del coronavirus. Forza non tutti ce l'hanno, non è facile nemmeno allenarla, costruirsela quando proprio non c'è.
Mi viene in mente il famoso Don Abbondio, che il coraggio uno non se lo può dare se non ce l'ha. Sì, però le persone che hanno scritto hanno raccontato anche di situazioni per cui la forza l'hanno trovata dentro di loro quasi miracolosamente, perché si guardavano in giro. Io sono rimasta particolarmente colpita dalle testimonianze delle giovani mamme. Questa cosa mi commuove anche mentre ne parlo in questo momento, perché io posso immaginare che cosa provi una mamma che ha una paura folle e che deve combattere contro qualcosa che non conosce, perché questa cosa qui ti piglia all'improvviso, non è che, anzi, quasi mai hai delle avvisaglie, insomma. Ecco, tu guardi tuo marito, i tuoi bambini, li guardi con un altro sguardo e hai una tale paura di perderli, di non esserci quando avranno bisogno di te, che tu quella forza lì la tiri fuori. E questa è una cosa che sorprende prima di tutto chi lo dichiara, chi la prova questa cosa. E poi vorrei dire un'altra cosa, perché spero davvero che questo libro sia anche utile. Noi abbiamo la fortuna di vivere nel 2022, e nel 2022 sono stati fatti dei passi avanti giganteschi, e quindi quella che è una malattia che fa comunque paura, basta dire il nome, e tanti ancora non lo esprimono a chiare lettere, cancro. Noi abbiamo molte, ma molte più chance di venirne fuori, non dico senza provare niente di pesante, ma di venirne fuori per cominciare, e anche rispetto alle cure sono stati fatti dei passi avanti strepitosi. Ecco, io credo che questa forza di cui tu mi hai chiesto possa derivare anche da questa consapevolezza.
Quello che ci dici ci conduce a un'altra parola chiave del libro, che è resilienza. Resilienza che non è l'equivalente di resistenza, e lo spiega molto bene Gabriella Bianchi Micheli nelle sue considerazioni conclusive. È un unico discorso in fondo.
Sì, forza e resilienza sono strettamente connesse come concezioni e anche come effetto. È una parola un po' abusata, francamente, mi ha un po' stancata, però per l'amor del cielo Gabriella Bianchi Micheli la spiega bene, spiega molto bene tutto il percorso e si sente anche quanta vicinanza ci sia tra lei e le sue pazienti. La resilienza è quella cosa per cui tu ti ritrovi in una situazione tremenda e riesci a vedere con una fatica incredibile anche il lato positivo di crescita. Ed è vero, comunque anche questa è una cosa che ha del miracoloso, ma che è reale, perché tu finché non tocchi il fondo non risali, insomma, detto molto banalmente. Ci vuole della forza di carattere, su questo non ci piove, ma se uno questa forza non ce l'ha, e mi viene in mente ancora il buon Don Abbondio, ha anche degli strumenti a sua disposizione per trovarla questa forza, per farsi aiutare a trovarla. Ecco, su questo io ancora una volta insisto.
Maria Grazia Rabiolo, Doppio Laccio è stato concepito nel corso del primo lockdown, quando ancora non si avevano a disposizione i vaccini contro il Covid-19. Oggi viviamo i giorni dell'allentamento delle restrizioni, anche drastiche, decise dai vari governi del mondo, Svizzera inclusa, secondo modalità diverse, per contenere gli effetti della pandemia. Non va però dimenticato che a causa della variante Omicron non ci sono mai stati così tanti malati sulla Terra dai tempi della spagnola, oltre un secolo fa. Doppio Laccio, quindi, oltre la semplice testimonianza, perché la malattia è malattia oltre il Covid-19. Per trasformare la malattia in una risorsa, però, da sole e da soli non ce la si fa. Sta anche qui il dramma di chi ha subito il confinamento in malattia. Tu hai trovato più di un semplice conforto nella letteratura e lo spieghi nel libro.
Beh, questa è una domanda che mi rende felice, perché la letteratura non mi ha aiutata, protetta, sostenuta in questa circostanza soltanto. Per me la letteratura è un fil rouge. Mi ha sempre dato moltissimo e io ricordo perfettamente le mie prime letture, le letture importanti, gli insegnanti che mi hanno aperto gli occhi. Poi sono diventata anche una terribile collezionista, non so, accatasto libri, perché esercitano su di me un grandissimo fascino. Ma la letteratura ti salva perché ti porta in altri tempi e in altri luoghi, ti aiuta a vedere oltre te stesso e ti aiuta anche ad avere uno sguardo diverso su quello che ti circonda. Io credo che non si possa vivere senza letteratura. Se tu mi chiedessi cosa penso che sia il paradiso, io credo che sia una grandissima biblioteca con poltrone meravigliosamente comode dove tu finalmente leggi senza essere interrotto. Mi pare che dicesse una cosa così anche Virginia Woolf, ma insomma mi trovo vicina ai grandi in questa riflessione. Sì, comunque la letteratura è fondamentale.
La letteratura come risorsa per combattere la malattia. La letteratura, per chi non la fa, è però prevalentemente esperienza di lettura, che nella maggior parte dei casi è un'esperienza individuale. Che cosa ha significato per te, Maria Grazia Rabiolo, persona, dichiarare la tua condizione di malata a un pubblico di lettrici e di lettori ignoti? Il cancro, lo dicevi tu stessa poco fa, è da sempre oscurato dall'ombra della morte.
Ma guarda, io non ho mai avuto problemi a dire cosa penso e come sono. E finora mi è andata bene, nel senso che forse sono anche un po' ingenua, forse sono un po' naif, ma io credo che dichiarare come tu stai possa far bene a te, che ti sei messo d'impegno davanti a un computer, la famosa pagina bianca, ma possa far bene anche a chi ti legge. Io ho questa presunzione rispetto a questo libro e non tanto rispetto alla mia testimonianza, ma se questo libro può aiutare qualcuno, anche solo uno, l'obiettivo è stato raggiunto. Allora, io ho dichiarato di essere stata malata, di aver avuto dei guai, si sono anche ripetuti, io stacco un tagliando ogni 6 mesi, insomma, detto proprio terra a terra. Ma non mi spaventa questa cosa, non... fa parte della vita, la malattia, la morte, fanno parte della nostra vita, è inutile che ci insistiamo tanto. Sì, occorre fare un piccolo sforzo, ma questo concetto di finitudine, lo diceva un grande filosofo, Abbagnano, non deve portarci al pessimismo o alla malinconia necessariamente o a una visione plumbea della vita. Lo sappiamo che prima o poi finisce, e quindi se finisce, finisce, e tanto vale godersela fino in fondo. Ecco, io ho questo spirito. Le difficoltà non è che mi piacciono. Su questo libro si dice che la malattia è una di quelle esperienze che nessuno vorrebbe mai fare. È evidente, se tutto andasse bene sarebbe meglio, ma dal momento che le nostre vite non sono solo autostrade, prendiamone atto e cerchiamo di tenere presente che questa esperienza ci aiuta a rimettere ordine nella gerarchia dei nostri pensieri e dei nostri sentimenti.
Recentemente ha fatto scalpore la scelta di uno scrittore star come Alessandro Baricco di svelare tramite i social di essere afflitto da una forma di leucemia. Bisogna evitare il cancro nascosto, lo stigma silenzioso, ha dichiarato. Ti avrà fatto un effetto positivo, suppongo.
Sì, non solo lui, c'è anche Michela Murgia, che sapevo peraltro già malata, nel senso che in passato aveva avuto dei problemi, e ho letto recentemente che ha passato il Capodanno in un reparto di cure intensive, quindi anche lei l'ha dichiarato. È sempre una questione di misura. In linea di principio dico di sì, che fanno bene, perché ti richiamano su quelli che sono i valori della vita. Cioè, è facile volersi tutti bene quando siamo tutti simpatici. È un po' più difficile cercare di voler bene al tuo prossimo anche con quelli che non la pensano come te o che ti sono antipatici o che comunque non ti attraggono subito. La stessa cosa vale per i momenti della vita. Questi due personaggi, questi due scrittori sono famosi, hanno un seguito. Dichiarare la loro fragilità è, secondo me, un atto di grande responsabilità da parte loro, anche di forza, si parlava prima di forza, ma è anche, come dire, un aiuto per chi è già passato, e non solo per chi è già passato, ma anche chi in questo momento sta vivendo una situazione a loro simile, e si dice, ecco, non sono solo, perché questa è un'altra delle dimensioni che spero sia venuta fuori da questa pubblicazione, non siamo soli.
Maria Grazia Rabiolo, nell'intervento che figura sotto Altre riflessioni, scrivi della forza della letteratura. Lo fai da lettrice forte. Per raccontare il tempo del coronavirus ricorri a 3 capolavori. Il gioco è facile. Il Decameron di Boccaccio, I promessi sposi di Manzoni, La peste di Camus. Sono libri che hai riletto per l'occasione. Esperienze di lettura diverse, ognuna con la sua propria storia. L'esito forse è uguale?
No. L'esito non è uguale. Non è uguale intanto perché, per quanto riguarda le opere di Boccaccio e di Manzoni, sono andata a cercare quelle parti che tutti menzionavano, soprattutto all'inizio, quando era venuta fuori questa cosa, che poi abbiamo vissuto anche vedendo persone sui balconi, striscioni, eccetera. Ce la faremo e via di questo passo. Che andavano a prendere, dicevano molto vagamente, secondo me, c'è anche il Boccaccio, c'è anche Manzoni, il capitolo qui, il capitolo là. E allora mi sono detta, vado a fare una lettura di queste cose dopo un po', cioè, vi lo racconto com'è stata la cosa, per precisare quali sono esattamente le pagine in cui questi elementi, che noi ritrovavamo esattamente identici, venivano proposti da questi due grandissimi. Per Camus la storia è un po' diversa, perché appunto sono sommersa dai libri in casa mia e vado a cercare la copia della Peste, e la trovo questa copia e scopro, vergognandomi un po', che avevo letto soltanto qualche pagina. E poi mi sono lasciata trascinare da questa splendida pubblicazione e io sono rimasta affascinata soprattutto dal dottor Rieu, che è un grande, che adesso forse la mia oncologa, se mi sente, non sarà così contenta, ma secondo me incarna anche lei proprio questa visione. Non sarà contenta perché il dottor Rieu è molto diverso, ma insomma... il credere nella forza della medicina, e secondo me è una figura straordinaria, perché è quello più concreto rispetto a tutta la vicenda, è quello che ha capito e quello che ha trovato delle soluzioni ad hoc efficaci.
Ricorrere al Decameron, ai Promessi Sposi, alla peste ti ha fatto anche sicuramente riflettere sul tuo rapporto con la lettura, non soltanto con i libri, con dei libri classici. Allora usciamo per un momento dal mondo del coronavirus, da questo doppio laccio, sciogliamolo per un momento. Il tuo rapporto con la lettura è forse cambiato nel corso del tempo? Io posso immaginare di sì. Quanto ha inciso, per esempio, la tua professione, il fatto di essere stata per lunghi anni giornalista culturale?
Tantissimo. Tantissimo perché, non finirò mai di ripetermi, io sono molto grata a questa azienda che mi ha offerto la possibilità di fare degli incontri di persona straordinari. Se io non avessi avuto con me il microfono con su RSI e ai tempi RTSI, non credo che avrei potuto raggiungere mai così tante grandiose personalità. Conoscere chi ha scritto mi ha, come dire, obbligata in qualche modo, ma gentilmente obbligata, a proseguire la lettura anche dopo. Adesso sono in pensione, ma vado avanti a leggere i libri di chi ho conosciuto ai tempi della mia professione qui. Ma sai, facendo questo lavoro io sono entrata in contatto non solo concretamente, ma anche leggendo i supplementi culturali, insomma, cercando di alimentare questa mia passione attraverso letture di saggi o anche semplicemente di pagine di riviste, di giornali. E da cosa nasce cosa? Anche adesso io non finisco mai, perché doppio laccio, va bene, io ho menzionato tre titoli, poi alla fine di questo racconto dico che vado a leggere il libro di Cataluccio. Perfetto, leggo il libro di Cataluccio, che tra l'altro è molto carino, molto bello. Leggo il libro di Cataluccio e Cataluccio ti mette in bibliografia una serie di testi. Non finisci più. E questo, secondo me, è la cosa più bella che adesso mi capita di fare, perché ho più libertà, cioè ho più tempo, anche se il tempo non è mai sufficiente. Io conto molto su questo paradiso con le poltrone, le pareti coperte di libri e soprattutto una cosa meravigliosa, nel senso che tu guardi il libro e sai già cosa c'è scritto, perché sono talmente tanti che ogni tanto, ecco, sì, questo è un pensiero magari non propriamente positivo, però mi dico, io ho già una certa età, fino a quando riuscirò a leggere? E comincio a dire no, questo no, perché forse è meglio che leggo qualcos'altro.
Fai una selezione.
Esattamente.
Facendo un passo indietro, a quali autori, a quali autrici leghi la tua storia di lettrice, andando a ritroso fino alla prima giovinezza, senza indugi?
Elsa Morante. La svolta della mia vita è avvenuta con Elsa Morante, che peraltro era stata preceduta, perché Elsa Morante è arrivata nel 74. Io facevo il liceo e era uscita La Storia, che è un libro che non a tutti è piaciuto. Ho letto pagine abbastanza dure nei suoi confronti di Piero Dorfles recentemente, ma insomma è uscita La Storia, un libro che ha suscitato, ripeto, un po' di polemiche. È uscito in estate, rientriamo a settembre al liceo, c'era Fabio Soldini, che è stato il mio insegnante di italiano, che dice: qualcuno di voi ha letto La Storia che è uscito? E io ho alzato la mano e mi sono accorta che ero l'unica, e quindi lui in quel momento lì mi ha guardato, non lo dimenticherò mai, con uno sguardo di complicità, chiamiamola così. Non so se La Storia sia il libro più bello di Elsa Morante, ma di sicuro in quel momento lì mi aveva colpita moltissimo. D'altra parte, stavo dicendolo prima, avevo cominciato a raccogliere libri e a leggerli molto prima. Io mi sono sparata un sacco di libri di americani, Fitzgerald, Hemingway, e ho scoperto successivamente i russi, e vado a zone, vado... I fratelli Karamazov per me sono stati un sostegno vero, perché mi ricordo ancora quando ho comprato questa copia dei fratelli Karamazov, era un'edizione Bietti bruttissima, insomma era veramente, la copertina era orrenda, però mi ricordo era un tomo solo ed era uscita credo fine anni 60, una cosa così, e l'ho comprato in un negozio che sono contenta di poter ricordare qui e spero che qualcuno se lo ricordi insieme a me, il negozio dei signori Velti, salita Chiattone, angolo, non c'era ancora l'innovazione, è arrivato tutto dopo. E allora si entrava in questo negozio e ci si poteva sedere sul predellino dalla finestra, non lo so, lì c'erano i tascabili perché erano gli unici che potevo permettermi. Ecco, lì ho comprato questa prima edizione per me dei fratelli Karamazov, che poi ho avuto in altre edizioni. E quando il signor Velti ha chiuso il negozio, l'ho portato perché è troppo preziosa questa cosa qui, non so, non ho più trovato l'edizione Bieti, si vede che l'ho sacrificata in quell'occasione, ma il 31 dicembre del 94 alle 16:10, 50 minuti prima della consegna delle chiavi, il signor Ermanno Velti mi ha regalato la copia dei fratelli Karamazov con la nuova traduzione di Maria Rosaria Fasanelli, in ricordo della nostra lunga amicizia. Ecco, secondo me, adesso non so se vado oltre nel dare la risposta alla domanda che tu mi hai posto, ma io ho sempre un legame affettivo con quel che leggo. Non è mai casuale che io legga una certa cosa in un certo momento. E poi ce ne sono talmente tanti che...
In questo percorso infinito, che spazio occupa la poesia?
Ha un suo spazio, anche se, lo confesso, mi metto più in difficoltà, non so perché, ho sempre pensato e continuo a pensarlo, ma ogni tanto mi sforzo di considerare la poesia qualcosa di molto alto, di molto elevato, per cui occorre avere una predisposizione d'animo per cominciare, ma anche forse avere qualche informazione per capire fino in fondo la poesia. Però anche lì sfondi porte aperte, c'è uno sbarbaro nuovo che mi aspetta. Uno sbarbaro in formato meridiano che ha curato uno dei nostri docenti qui nella Svizzera italiana, che è Gian Piero Costa, adesso è andato in pensione, insegnava a Mendrisio, al quale devo moltissimo, e se lui mi sta sentendo in questo momento sa perché.
Maria Grazia Rabiolo, se ti si imponesse di fare una scelta, quale libro, uno, ti porteresti con te?
La Bibbia. Sulla famosa isola deserta.
Sulla famosa isola deserta oppure in un paradiso sguarnito di libri?
Sì, senza dubbio la Bibbia, senza dubbio. Anche se lo dico, ma non è che io sia una frequentatrice di quelle pagine assidua, anzi me ne rammarico, ma anche lì c'è una nuova edizione coi fiocchi, curata da Enzo Bianchi e i suoi colleghi. Credo che sia straordinaria, sono sicura che sia straordinaria.
Un libro che suggeriresti al nostro pubblico?
Un libro che suggerisco al nostro pubblico, proprio perché me lo chiedi alla fine di una conversazione su Doppio Laccio, è il libro di Claudio Piersanti, si intitola Quel maledetto Vronsky. Claudio Piersanti è uno scrittore appartato, secondo me, non è che sia così noto e non compare così tanto su questi, appunto, inserti culturali, eccetera, eccetera. Ma è uno scrittore straordinario, l'ha detto anche Massimo Raffaeli, ma non solo perché è marchigiano come lui, ma perché effettivamente è uno scrittore che merita la nostra attenzione. Lui ha scritto non tantissimi libri, ma tutti molto molto efficaci, e quel maledetto Vronsky, devo dire che sono grata a Claudio Piersanti che abbia scritto questo libro, perché affronta il tema della malattia dal punto di vista del marito. Ognuno di noi ha la propria storia, quindi mi ha fatto piacere leggere questo libro, che è scritto benissimo. In realtà il cosiddetto plot non è straordinario, ma scritto da lui evidentemente raggiunge alti livelli. Ti fa capire quali sentimenti può provare chi sta di fianco a qualcuno che ha dei problemi seri di salute.
Un implicito omaggio, ancora una volta, al tuo Matteo. Maria Grazia, in conclusione ti riporto a Doppio Laccio. Sono un inguaribile ottimista, scrivi nella tua testimonianza, che si intitola Autoreclusione 1 e 2. Che cosa hai imparato da questo doppio tempo?
Ho imparato ad aver pazienza, perché quando ho lasciato questa azienda pensavo di riuscire a fare un sacco di cose bellissime che non ero riuscita a fare prima. Beh, è un pensiero piuttosto banale, nel senso che un po' tutti i pensionati fanno queste riflessioni quando chiudono la porta e se ne vanno. Purtroppo il Covid da una parte e la stessa malattia dall'altra, ma soprattutto devo dire il Covid, la malattia è un conto e questo Covid che si prolunga o si è prolungato è un altro, quindi molti dei progetti che avevo fatto sono stati evidentemente posticipati, ecco, vedi l'inguaribile ottimista, non sono stati annullati, sono solo stati posticipati. Perché anche qui, vedi, dipende tutto dalle letture. Io ho riletto Bertolucci, mi sono riletta La camera da letto, ma come si fa a non correre a Parma? Capisci? È così, è così.
Cosa hai imparato invece dall'avventura di Doppio Laccio?
Ho imparato che ci sono tante persone che soffrono e che soffrono silenziosamente. Cioè noi quando andiamo in giro pensiamo che stiano sempre tutti bene. Tu vai a fare la spesa, vedi tutti tranquilli. Anche qui è un discorso un po' banalotto, ma e non ci accorgiamo quasi mai della malattia, della sofferenza, quel lato oscuro della vita, perché quasi inevitabilmente è automatico vedere le cose così, non te lo poni il problema. Invece ci sono tante persone che non dicono niente, che stanno soffrendo molto, che però, ripeto, non sono sole, nonostante siano così silenziose.
Maria Grazia Rabiolo, grazie, grazie di essere stata con noi e di avere condiviso con noi la tua testimonianza.
Ma grazie a voi e a te in particolare.
Maria Grazia Rabiolo, che ha curato Doppio Laccio, il cancro al tempo del coronavirus, quando la malattia diventa risorsa, un volume edito da Casagrande, nato da un'idea del gruppo Anna dai capelli corti, prefato da Andrea Vitali e con una nota conclusiva di Gabriella Bianchi Micheli.